di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno, bentrovati in questo nostro appuntamento. Siamo alla 260esima trasmissione di tutto, un po' come detto la nostra sigla, parleremo un po' di tutto. Quest'oggi abbiamo deciso di mettere il sindaco da una parte perché abbiamo altre cose interessantissime. Parliamo di montagna, montagna locale, però guarderemo anche più in grande, perché chi abbiamo questa mattina ai nostri studi si interessa e gestisce dei rifugi di montagna, Gualdo Tadino, però chiaramente conosce anche tante altre storie. Come sempre con me ho il mio amico di cordata, per rimanere in tema montano, Carletto Fiorucci, che anche lui è un grande amante della montagna, soprattutto montagna motorizzata, perché noi andiamo finché i sentieri ci consentono di andare con i nostri mezzi, poi ci fermiamo e gustiamo il panorama. Buongiorno Carletto, benvenuto.
Buongiorno a tutti, buona giornata, anche speriamo buona giornata, perché il tempo è sempre incerto, un pezzo di sole, poi piove, poi freddo, poi vento, vabbè. La primavera ancora vera deve arrivare, mi pare.
Arriverà.
Prima o poi arriva. Ma probabilmente la supera l'estate, perché arriveremo direttamente all'estate, come succede spesso. Passiamo da una specie di autunno all'inverno.
Cose che capitano in questo nostro.
Comunque no, io sono amante della montagna, anche certo. La montagna locale, però ho fatto anche tutte le montagne dell'Alta Italia, tra le Dolomiti, insomma sono passato da Trieste fino a Val d'Aosta, insomma.
Con la macchina, però.
Con la macchina, però dopo qualche sentiero veniva fatto a piedi, quindi chiaro, poi, man mano che passano gli anni i percorsi a piedi si riducono, perché dopo non c'era più. No, un giorno, quando ero un po' più giovane, ho fatto anche, mi pare, 20 chilometri, più di 20 chilometri.
A piedi?
Sì, di andata e ritorno.
Bello.
No, andata 20 chilometri, ritorno altri 20, ma è stata un'esperienza interessante. Noi qui a Gualdo abbiamo chiamata una piccola Dolomite, perché siamo più bassi, però è una montagna che credo che non abbiano nessuno in Umbria, le prati così e la vegetazione così che abbiamo noi. E adesso mi diceva la signora che abbiamo invitato,
adesso la presentiamo, sì, che ti diceva?
E tu no, nome e cognome non sai?
Sì, come no, Giuseppina Spigarelli di Gualdo Tadino, perché buongiorno Giuseppina, anche perché in tanti la identificano come nucerina, forse perché, vero? E invece lei è gualdese.
Ma è stata la parte di
Gualdo. È stata la parte gualdese. Lei paga le tasse a Gualdo Tadino.
Beh.
Dobbiamo dirlo, perché ecco, così sfatiamo questo mistero.
No, ho detto questo perché ci diceva che sono già in fiore i narcisi profumati, quindi sapete benissimo che potete raccogliere pochissimi per persona, certo. Anche se in realtà poi se non li tirate su tutti, il bulbo rimane e ricresce poi, quindi non è che fate un grosso danno, insomma, all'ambiente, però è meglio non portarli via tutti, per fare in modo che anche altri possano prenderli, per fare in modo che la gente possa anche vederli fiorire che siamo a maggio, di solito la fioritura è a maggio, mi pare, no?
Sì, adesso è in piena fioritura la nostra Valsorda, con un'esplosione di orchidee di vario tipo, che sono e rientrano nell'habitat 6210.
Ma queste sempre sui prati, no?
Sui prati, assolutamente sì.
Quindi abbiamo
sono piante da orlo.
Abbiamo vari tipi di fiori per Valsorda, comunque.
Abbiamo addirittura un fiore che si trova su tutto il centro Italia, si trova dietro le Monte Lesenate, che è il giaggiolo marzicano. La prima volta fu scoperto nella Marsica, poi dopo si espanse in tutto il centro Italia, ma attualmente ce l'abbiamo qui noi a Valsorda.
Senta signore, come le è venuta questa pazza idea di aprire, di gestire i rifugi? Poi ne esistisce, mi pare aver capito, tre, no? sì, che sono quello vicino a Clelia, quello vicino alla chiesetta, dove mi sono sposato anche da su quella chiesetta,
infatti.
E ho toccato riverniciare tutta, sistemarla tutto da me, ma comunque
anche quest'anno ci sarà, penso, un matrimonio sempre di un valdese, mi fa veramente piacere.
Ah, va bene. E poi c'è la casetta dei cavalli dei pecorai,
insomma, le Cannuine ora si chiama, però è l'ex cacera dove stavano i pecorai una volta,
quella insomma. È più piccola?
No, quella è il rifugio più grande, è molto bello, e quello anche più apprezzato al turista che viene da fuori.
È stato tutto risistemato
è veramente un angolo di paradiso, dico io, perché ti affacci, hai tutta la vallata di Valsorda con davanti a te Monte Lesenate e Monte Maggio, quindi un panorama meraviglioso.
Prima di passare la parola a Enrico, che poi vorrà farti fare qualche domanda, anche perché lui è uno che va in montagna lì, sì, legge.
Io sono un osservatore.
No, volevo dirle che se lei ci chiarirà questa specie di polemica, insomma, alcuni mi hanno detto sì, fuggi dalla Valsorda, però si paga troppo. In realtà poi se uno ci va con più persone, poi in alla realtà fine, dividendo viene
noi
meno. Però se vengono due persone da sole pagano sempre lo stesso.
No, allora no, avendo questi tre diciamo alloggi, tre rifugi. E in base alle persone che prenotano, cioè quello piccolino, il Perugia, è per 4 posti letto. La prima cosa che noi abbiamo fatto, abbiamo abbassato subito i prezzi, proprio per dare la possibilità anche alle famiglie con 2 bambini di poterne usufruire. È stato apprezzato, io ho visto sinceramente che la gente ha apprezzato questa cosa, perché poi quello più grande, le Cannuine, quella, l'ex cacera, ovviamente ha 10 posti letto, quindi vieni in una comitiva e ti vieni sulle nemmeno 10 euro a persona, quindi veramente.
Ecco, ma il rifugio accanto a Clelia, quello è
più piccolino, 4 posti letto.
E quanto viene a costare per un giorno, ogni giorno?
Viene 50 euro e 15 euro di spese di sanificazione finali.
Ho capito, ma se uno prenota per più giorni paga di meno oppure paga sempre la stessa cifra?
Per molti soggiorni prolungati cerchiamo di non farli, perché per dare la possibilità a più gente di poterne usufruire, però capita che può succedere una settimana e lì c'è uno sconto per più giorni, come
ho capito. Quindi c'è tutto compreso, l'uso di cucina, c'è tutto, cioè, quanto.
Sì, allora nell'alloggio di rifugio, quello vicino Clelia, e la cacera è tutto compreso. Noi abbiamo messo, proprio per una politica green, tutto l'attrezzatura necessaria per la cucina, dai piatti, forchette e tutto, e dalle camere le coperte con i coprimaterazzi in cotone sanificati, cuscini e quant'altro. Quindi uno arriva, si deve portare solo da mangiare e cuocere una bella carne alla brace, come solitamente si fa in montagna, insomma. Mentre il rifugio chiesetta l'abbiamo da quest'anno trasformato in rifugio di montagna catastalmente. Ciò significa che c'ha le stesse condizioni dei rifugi dove noi andiamo nelle Dolomiti e quant'altro. Quindi si prenota il posto letto e poi c'è questo spazio in comune sotto, dove chiunque, oltre a chi soggiorna, o usufruire dell'alloggio.
Quindi lì un escursionista, non si può cucinare lì?
Lì non si può cucinare.
Si cucina fuori?
No, lei arriva dopo un'escursione, vuole un caffè o un semplice piatto di pasta e quindi c'ha questa funzione, insomma, ecco, di ristoro. Abbiamo fatto questo perché
lo fornite voi?
Abbiamo avuto
la baita di alta montagna, tanti che girano, hanno voglia di un caffè, di un brulè, di un pezzo di carne, c'è Giuseppina, c'è il marito,
ecco, un'appendice, a voi quanto costa questa gestione?
Hanno partecipato a un bando,
noi abbiamo partecipato, infatti quando lei mi ha detto, dice, perché avete fatto questo, noi abbiamo fatto primis per passione e amore della montagna, e in particolar modo per la nostra montagna, perché comunque è talmente bella e, diciamo, deve essere valorizzata con quello che ha, senza fare grandi stravolgimenti.
No, ma l'ho chiesto questo per sapere a chi deve eventualmente pagare l'affitto.
Sì, no, le stavo spiegando. Noi abbiamo partecipato a un bando 2 anni fa, perché i proprietari sono della comunanza agraria. e abbiamo vinto a pieno titolo questo bando con questo progetto che avevamo in mente, perché noi oltre al diciamo gestire i rifugi organizziamo eventi, organizziamo escursioni, abbiamo un calendario ricchissimo.
Escursioni guidate fate?
Sì, io sono anche una guida ambientale, quindi poi tra l'altro siamo anche in collaborazione con altre associazioni di Gualdo, tipo il gruppo Spelio, il CAI e altre associazioni, l'Unigualdo, e organizziamo insieme delle cose proprio per attirare e valorizzare quello che la montagna, la nostra Val Solda ci offre. E quindi ritornando al discorso di prima, sì, abbiamo vinto questo bando, paghiamo un affitto e
alla,
quindi,
comunanza.
Alla comunanza, esattamente, sì.
Sì, okay. Come succede nelle normali attività.
Assolutamente.
Lei è un'imprenditrice, ha voluto fare, perché è una grande appassionata di montagna, lei, il marito, la famiglia, insomma gli amici vanno spesso in montagna, non soltanto media ma anche alta montagna, e vanno a far conoscenza.
No, ma io ho fatto questa domanda perché per sapere se per caso i primi 2 anni era un affitto simbolico.
No,
è stato sempre pieno.
È stata un po' una sfida, perché ovviamente non essendo conosciuta all'inizio, le spese c'erano, perché comunque di gestione anche ordinaria dei rifugi, no? E dico vabbè, ci proviamo, e poi effettivamente invece abbiamo avuto un grandissimo riscontro da parte di turisti al di fuori. Certo. Abbiamo avuto anche gente dall'America, dalle grandi città nostre italiane.
È molto social, andate sul profilo, non so, il profilo tuo di Giuseppina Spigarelli, oppure c'è il profilo anche
ho anche quello come guida, che poi pubblico le locandine degli eventi che facciamo nei rifugi, e abbiamo un profilo su Instagram dei Rifugi Val Sorda, dove noi pubblichiamo quello che le nostre escursioni, i nostri eventi che noi facciamo. Abbiamo un calendario già ben definito e ricco.
Questa mattina abbiamo rubato più tempo, perché la terremo sino alle 11 stamattina, quindi ancora abbiamo del tempo da trascorrere. Siamo entrati proprio nel nodo pericoloso, quello dei prezzi, però adesso entreremo proprio anche in questi rifugi virtualmente, perché sono belli, perché sono stati ristrutturati, perché ci hanno speso tempo e anche denaro, in quanto l'hanno fatti molto più belli. Adesso ci facciamo una bella pausa, il tempo proprio di un brulè, visto che no, il tempo non promette bene.
Mettiamo una canzone di montagna.
Sì, va bene. Quelle lì con i
Heidi.
Va bene. E ci sentiamo subito dopo.
Mi ricordo montagne verdi e le corse di una bambina con l'amico mio più sincero.
Amore, io ti amo, mio grande amore. RT. Faccia tosta, ogni lunedì in diretta alle ore 18 dagli studi di RT e in replica il martedì mattina alle ore 8. In studio Sandra Monacelli e Max Cannaliere. Faccia tosta, perché dire le cose come stanno non può essere un atto di coraggio, ma deve essere la normalità.
Avremmo voluto stupirvi con cose mai viste, ma naturalmente esiste già tutto. Ares, per la tua sicurezza, naturalmente. Produzione abbigliamento da lavoro e DPI, personalizzazione gadget promozionali, personalizzazione delle forniture, cura del cliente in ogni dettaglio, logistica a conto terzi. Ares, naturalmente pronta per le sfide del futuro, il nostro.
Ares Atti SRL, via Cuba 28, Foligno, telefono 0742 1976 760.
Devi ristrutturare la tua casa? Hai bisogno di intonaci? Di tinteggiature di interni ed esterni? Di rifiniture e pavimentazioni? Non preoccuparti, l'impresa adatta per tutte le tue esigenze è di Lala e Paluci. Offriamo prestazioni complete e competitive, assicurando un lavoro di ottima qualità nel rispetto delle tempistiche previste. È di Lala e Paluci, si trova in Vocabolo Colle 060 25 Nocera Umbra. Contattaci al numero 328 1885 065. Esperienze professionalità nel settore delle costruzioni.
Per la tua pubblicità su RT chiama 075 914 2020. RT Radio FM DAB Web App gratuita.
Un'unica grande emozione, tutta da vivere. Sei su RT.
Di tutto un po'.
Allora, riprendiamo la, sì, la conversazione con la nostra gentile signora che è presente oggi in studio. E suo marito non c'è, cioè lei come rappresentante, sì, della Coop. Però questo lavoro che fate voi è extra, nel senso che poi durante il resto dell'anno.
Ma noi, il nostro obiettivo è stato subito di tenerli aperti tutto l'anno.
A tutto l'anno.
Perché è una montagna vivibile tutto l'anno.
Ma anche quando c'è la neve.
Esattamente, noi da gennaio siamo stati aperti fine settimana anche con la nebbia, che non c'era nessuno, però comunque abbiamo dato il servizio. Siamo stati aperti.
Ma qualcuno viene sempre? Qualcuno.
Perché c'è l'escursionista appassionato che comunque viene a camminare anche se le condizioni meteo non sono proprio di quelli migliori.
Vi è capitato di dover soccorrere qualcuno, che ne so, che magari era assiderato?
No. Sì, oppure tutto bagnato. Ma infatti il concetto del rifugio di montagna anche questo, perché non è detto che uno deve venire e consumare, è proprio
il rifugio, quindi è
esattamente, tanta gente è entrata per riscaldarsi, c'era la stufa accesa ovviamente, quindi si è un attimino.
Ma quindi come riscaldamento che usate? L'energia elettrica?
No, c'è solo le stufe in ghisa in legna, perché ovviamente è una zona sì che non c'è approvvigionamento di metano o quant'altro, e quindi è anche più, diciamo, più bello, perché
c'è il camino.
Queste stufe in ghisa che riscaldano tantissimo, però sono tutte alimentate in legna.
Allora, vediamo a parlare di questi bellissimi rifugi. Quanto tempo avete dedicato per rimetterli a posto, anche se già erano messi bene, però voi siete intervenuti, no?
C'è stato un bel lavoro, da 2 anni che ci stiamo lavorando e continueremo sempre a fare delle migliorie, perché un passo alla volta, io dico, no? Cioè, abbiamo cercato di fare adesso quello che era in primis necessario. E per esempio nelle Cannuine, nel rifugio quello del Cascera, insieme concordato proprio dalla comunanza, abbiamo messo un camino, un termocamino sempre alimentato in legna, perché lì abbiamo visto che d'inverno il calore non arrivava alle camere, per cui si è fatto questo termocamino con l'impianto che porta l'aria calda alle camere, in modo tale da poterlo tenere aperto anche d'inverno, altrimenti non.
Io ho visto, infatti, venendo anche d'inverno, ho visto questo diciamo rifugio con il camino acceso, quindi vuol dire che c'è chi sfrutta anche il periodo invernale.
Sì,
queste
assolutamente
presente, no?
Abbiamo avuto anche gente di fuori che comunque hanno voluto fare un weekend per stare, insomma, proprio la necessità specialmente di chi sta in città e venire nelle nostre zone è proprio quello di staccarsi e riconnettersi un attimino con loro stessi e con la natura, e quindi ha una funzione terapeutica enorme.
Voi siete gestori di questi rifugi, la proprietà della comunanza, la comunanza pensa, diciamo, allo sfalcio,
alle manutenzioni straordinarie come da contratto, qualsiasi contratto, e noi le manutenzioni ordinarie sono al nostro carico.
Quanto dura questo ban? Cioè, voi siete gestori fino a quale anno?
Allora, dovrebbe durare sui 10 anni.
Quindi,
è rinnovabile comunque, presumo?
Penso di sì, adesso.
Beh, anche perché avete investito no? E quindi in 10 anni si spera che si possa vedere.
Ma più che altro avere dei riscontri anche per il più turismo, sempre ecosostenibile, dico io, perché deve venire, insomma, un turismo che apprezzi la montagna in primis e quello che noi abbiamo.
Senta, ma per quanto riguarda il riscaldamento, parlo della legna, voi trovate qualche pezzo di legna lì intorno?
No, anche perché serve una legna proprio per riscaldare. Noi la compriamo.
La comprate?
Sì, perché è impossibile fare tre rifugi d'inverno tenerli accesi, insomma.
È stata fatta, anche perché poi il pino, anche quello che, insomma, per terra, quello che si può raccogliere, credo che faccia crei problemi.
Sì, scoppietta, diciamo, quindi è anche pericoloso metterlo nel cammino.
Mi hanno chiesto alcune persone, ma i bagni si possono usare? Può usare anche le persone che non hanno pagato la affitto?
Allora, noi facciamo usare tutti, non mettiamo nessun divieto a nessuno, però c'è già un bagno pubblico fatto proprio dal comune sull'area camper, ma volendo uno, se vuole entrare e andare in bagno, non ci sono problemi.
No, perché il bagno non è più come prima, quella nella casetta della chiesetta. Il bagno non è più fuori, proprio interno alla casa?
Allora, lì da parecchio che non c'era più quel bagno esterno, era già stato adibito a spazio somministrazione e tuttora ci sta. Sì. Il bagno è all'interno del rifugio, quindi uno deve entrare nel rifugio e utilizzare.
Ma uno può chiedere una cortesia?
Ma assolutamente sì, insomma, ci mancherebbe.
No, per esempio chi c'è la prostata ingrossata che deve fare il bagno al bagno speso.
C'è già un bagno pubblico, però assolutamente non...
Ma il bagno pubblico funziona a gettoni oppure...
No, è aperto, è gratuito, sì.
È esattamente, è fatto dal comune nell'area, come diceva Giuseppina, nell'area camper. No, veniamo a parlare di Giuseppina Spigarelli, questa nostra amica e anche guida ambientale, insomma, lei conosce molto bene la montagna e ci diceva che, l'ha detto anche Carletto, che questa montagna non è seconda a nessuno. Che cosa ti affascina della montagna del Gualdese che magari non c'è in altre parti e proprio hai voluto venire a investire su questa montagna?
Ma io credo molto nel fascino e nella particolarità dell'Appennino Umbro-Marchigiano. Giustamente, come diceva prima Carlo, è una piccola Dolomite, no? La nostra Valsorda, perché abbiamo la parete Monte delle Senate con le passaiole, con questa fioritura autoctona riconosciuta proprio a livello della Comunità Europea, rientra nel progetto Natura 2000, fa parte proprio della zona SIC, e rientra nella loro fioritura che troviamo su, rientra proprio nell'habitat 6210, quindi abbiamo una ricchezza enorme, una fioritura unica quasi in tutta Europa, e che va ovviamente tutelata ma anche conosciuta, perché molti di noi non lo sanno di questa cosa. Cioè, andiamo a vedere la fioritura col fiorito, bellissima, ma non è autoctona, e io dico, l'emozione di camminare sui nostri sentieri e poter ammirare in primis da vicino questa fioritura dal vivo non ha uguali, insomma, ecco, quindi già questa è una cosa un plus che nelle altre montagne non abbiamo. In più, ecco, permette, è una montagna vivibile a 360 gradi dalla persona, dalla famiglia, coi bambini che si vanno a fare un bel giro sui sentieri ben segnalati, rifatti da poco dal CAI Gualdo, E oppure anche cose più tecniche, dalle ferrate o da quanto sia, insomma, da escursioni un po' più tecniche.
Sono i clienti che già stanno chiamando per cercare di prenotare, perché le prenotazioni, ecco, prima già ci avevi detto, vengono tante persone che magari rispetto a la gente del posto già conoscono sentieri, conoscono la montagna, ma per chi non conosce niente, viene da Giuseppina, dice: Giuseppina, che cosa mi consigli?
Io infatti do sempre ottimi consigli, dico, perché poi mi ringraziano sempre tutti, perché in base a come è la persona, quanto è un escursionista o uno che effettivamente non ha mai camminato, do sempre indicazioni dove andare e cosa fare nella mattinata. Nei periodi, momenti, insomma, dove c'è brutto tempo, consiglio sempre il nostro polo museale a Gualdo e di visitare la nostra città di Gualdo. E quindi, ecco, c'è questa.
C'è una sinergia, diciamo.
Esattamente, perché può succedere che un pomeriggio di nebbia, ovviamente non consiglio andare a camminare perché. Specialmente.
Si perdono.
Esattamente. Cioè. Però dico, guardate, abbiamo una bellissima città con un bellissimo polo museale, con dei bellissimi musei. E quindi.
Senta, le farò sempre una domanda in cui lei forse non ha competenza, perché non è, dipende da lei, non perché non conosce l'ambiente. E noi abbiamo una strada chiamata della Chiavellara che poi va verso le Marche. Sì. Quella strada però purtroppo è diventata impraticabile, perché anche la parte delle Marche non affrontano il problema di sistemarla,
di sistemarla.
E invece per voi sarebbe utile, perché se potessero anche di là venire di là, è un percorso breve per loro, sarebbe, no?
Sì, però comunque io dico, noi siamo in un punto molto strategico, perché a 30 minuti sia dal versante marchigiano o perugino sono qui a Valsorda, quindi.
Sì, ma sarebbe anche una bella strada, perché chi va coi mezzi poi si ferma magari in cima, vede tutto il panorama, che si vede tutto quanto, le montagne delle Marche,
sì,
le montagne
del Lumbria. C'è una bellissima, cioè arrivi proprio.
Però se non è praticabile, poi solo a piedi si può fare, perché con le macchine è molto complicato.
Sì, quello sì.
E non
si arriva fino a un certo punto.
Non ha avuto nessuna notizia se riescono a sistemarla, non sistemarla.
Questo no, non so nulla in merito, sinceramente. Però ecco, effettivamente viene a un certo punto, è bloccata, cui mezzi non si arriva più, e quindi devi proseguire a piedi, e lì è un bellissimo scorcio, perché
panoramico,
sì,
un posto panoramico.
Sì, molto panoramico, dove
tra l'altro
si vede
a piedi da lì, mi pare si può tornare anche verso Serra Santa, no?
Assolutamente,
mi pare,
sì, da Montenero, Pian delle Vescove, poi si sale, si arriva a Monte Serra Santa,
e a sinistra c'è un piccolo colle. Arriva di cima, è un piccolo colle dove si vedono proprio tutte le montagne delle Marche, dell'Umbria, ma è uno spettacolo. In un giorno di sole che non c'è nebbia, è uno spettacolo.
C'è una vista meravigliosa. Io consiglio a tutti i nostri ospiti che vengono nei rifugi la prima volta a Valsorda, dico, andate a vedere Serra Santa. Perché? Perché comunque, pur non essendo una montagna altissima, ha un panorama a 360 gradi,
certo.
E da lì riesci veramente a vedere dal Conero al mare Adriatico, i Sibillini, il Monte Cucco, certo. E davanti tutta la bellissima Vallata Umbra.
Dalla casetta che lei diceva
di tutto un po'.
Bene, riprendiamo la nostra conversazione. Questa mattina abbiamo una conversazione, diciamo, turistico e
bucolica.
No, sono contento che la signora si occupa di queste cose, perché come noi amanti della montagna siamo contenti che venga in qualche modo gestita e poi tenuta bene, perché se c'è qualcuno, di solito le cose vengono tenute bene.
Anche perché quando parli di montagna pensi sempre ai montanari, persone un po' ruvide, invece vedi una bellissima ragazza, per me che è giovanissima, però che è appassionata, perché è da piccolina che è questo.
Sì, questa passione, devo ringraziare mio padre, che lui, come aveva un attimo di tempo, i fine settimana mi portava sempre su a Valsorda, grandi camminate, ho delle foto proprio con lui da piccolina.
Cose che non potremmo fare, che abbiamo un mal di schiena.
No, vabbè, io mi metto su, cioè sono le panche, gode veramente.
No, ma io ho fatto parecchie camminate a Valsorda, io praticamente la montagna la conosco come casa mia, la montagna della Valsorda.
Beh, penso tutti i valdesi
dovrebbero, ma non è.
Ho girato un po' dappertutto, non tutti. Ho girato un po' dappertutto. E sono stato anche, mi pare, una settimana o due con la tenda in cima al toppo sopra Crelia, che era su, quindi figuriamoci. Altre volte con la tenda durante i periodi del estivi, quindi. insomma, e mi piace, insomma.
Benissimo.
Mi piace, e voglio... mi piace vederla nella, anche vederla pulita, nel senso che se la facciassero, anche, no, come dice la signora, anche per anticipatamente non sarebbe male.
Speriamo.
Stiamo facendo proprio in sinergia con il comune, la comunanza e l'università, proprio questa cosa, proprio per di poter fare lo sfalcio prima del 25 giugno.
I proprietari non hanno già dato, credo che per convenzione alla comunanza o al comune prima, la libertà di poter sfalciare?
Il problema è che ci sono parecchi proprietari lì e molti essendo deceduti non al catasto non risultano con le, perché molti non hanno fatto le successioni e quant'altro, per cui è difficilissimo reperirli. Quindi per legge non puoi farlo prima del 25 di giugno, però avendoci questa priorità per mantenere questa biodiversità, questa fioritura, e far sì che la sfodelo, che è una pianta che adesso sta prendendo un po' campo nella vallata di Valsorda, si deve anticipare, e quindi, come ripeto, in sinergia con il comune, la comunanza e l'Università degli Studi di Perugia, si sta facendo adesso un protocollo per poter attuare lo sfalcio prima.
Ecco, senta, ma anticipare vuol dire poi per caso dover poi ritornarci un'altra
volta?
Sì,
bisognerebbe fare un intervento di 3 volte. Appena inizia la sfodelo verso il mese di marzo, poi farlo adesso e poi rifarlo il 25 di giugno.
Allora, parliamo con, ricordo, Giuseppina Spigarelli questa mattina, Vivere Valsorda, questa è la sua associazione, un'imprenditrice, e i rifugi sono aperti tutto l'anno, i rifugi che lei gestisce insieme alla sua famiglia. Si parla tanto di tritone crestato, tu che stai sempre lassù, ma l'hai vista? Cioè, è vero?
Ma sicuramente ci sta questo tritone, che la salamandra...
È una salamandra, sì, di questo animale che sembra che abiti in questo laghetto.
Ci sono queste due specie.
Nel laghetto quello più grande.
Allora, il laghetto più grande non è un laghetto carsico, ma un laghetto antropico fatto nel 70 proprio per l'abbeveraggio degli animali. Allora, mentre un laghetto carsico lo troviamo a fianco a Clelia, quello è un laghetto carsico, tant'è che se guardiamo bene ci sono proprio delle specie vegetali acquatiche. Mentre nel laghetto antropico, quello grande, non c'è nulla.
Beh, il laghetto carsico, quello vicino a Clelia, soffre naturalmente nell'estate di penuria, perché dopo non finisce l'acqua, invece l'altro un pochino rimane sull'altro ancora.
Sì, però ecco, è stato fatto come abbeveraggio del bestiame negli anni 70 e adesso sembra che ci sia. Io non l'ho mai visto. Sia la salamandra pezzata che il tritone crestato italico, però comunque io dico hanno convissuto per anni insieme, quindi potrebbero tranquillamente.
Parliamo di eventi, perché stiamo andando verso questa parte, la conclusione di questa nostra bella chiacchierata. Ecco, gli eventi che avete organizzato, perché da 2 anni gestite questi rifugi e ogni anno c'è sempre qualche novità. E che novità ci puoi indicare?
Allora, noi quest'anno avremo la prima settimana di luglio Gaia Trionfera che suonerà sul rifugio Chiesetta, sulla Chiesina, il suo violino con la sua musica fantastica. Invito tutti i valdesi a partecipare, perché è una nostra concittadina, ci ha fatto questo onore
di partecipare.
Certo. Quindi questo è uno degli eventi, diciamo, nuovo.
Non parteciperò perché mi sembrerà di sposarmi un'altra volta. Già una volta mi è bastato. No, poi, perché quando abbiamo sposato c'era il violino, c'era.
Quindi associa troppo questa cosa. Quanti anni di matrimonio?
Tanti.
Vabbè.
È ora di cambiare, di rottamare.
Sì, ma chi? Lei, la tua signora.
No, sì. È lei che rottamerà me, probabilmente.
Bene. Poi riproporremo per il secondo anno, perché è stato un bellissimo evento, il 29 di giugno faremo la transumanza sui Monti di Gualdo. E quest'anno abbiamo già delle prenotazioni dei camperisti che verranno a partecipare, hanno preso anche l'aria camper in assalto e parteciperanno a questa bella, perché poi è stato così un passaparola, l'anno scorso c'era stata una famiglia del loro gruppo, ne ha parlato bene, quest'anno sono venuti
spieghiamo, cioè ci sono degli animali che verranno portati.
Allora, la transumanza è tipica proprio nostra, come anche di tutti i paesi di montagna, dove si porta il bestiame a valle in montagna per il periodo estivo.
Ma non ci sono solo le pecore, sono le vacche
e sono i bovini. Sono bovini. Sì. e noi accompagneremo, poi lì faremo un po' di rievocazione.
Ci sono anche cavalli storica. Adesso no, no.
I cavalli sì, ci sono, verso Serra Santa ci sono, sì. E quindi accompagneremo questa mandria di bovini su a Valmare, quindi si partirà dal Castagneto, si seguirà il sentiero tracciato ovviamente fino ad arrivare lì, e li accompagneremo lì, che c'è un altro laghetto artificiale dove loro staranno il periodo estivo.
Ma ci sarà il proprietario di questi bovini, ecco,
beh,
no?
Sì, certo.
Okay. Poi alla fine
ci sarà una convivialità, sì,
cioè, alla fine che cosa fate? Prendete un buino, prendete un buino e lo mangiate?
No, sto
scherzando.
Si farà un bel pranzo tipico del pecoraio, diciamo, la matriciana bianca e rossa, che è quello che mangiavano in transumanza i pecorai, non avendo, avevano solo la barbozza nella sacca.
Ma senta, ma per quanto riguarda la manifestazione che si farà, no? Non ricordo il giorno, me lo direi tu. Quella premiata Forondea Marconi.
Beh, è agosto.
Sì,
è agosto.
Sì,
voi che fa? Avrete i rifugi pieni? Oppure
sì, già sono stati presi in assalto con questa bellissima manifestazione che attira molta gente.
Ma poi si fermano oppure partono subito?
No, si fermano. Mi hanno preso 2 o 3 giorni rifugi.
Ma come ha detto giustamente Giuseppina, non per tanto tempo non li dà nemmeno in gestione, perché vuole che tante persone possano soffrire della montagna.
Sì, no, questo sì.
Possibilità a tutti di
poterle. Ricordiamo che non c'è un albergo, c'era un albergo negli anni, poi è stato trasformato in appartamenti, quindi non avendoci un albergo, i posti dove possono i villeggianti venire sono questi rifugi, però soltanto per gruppi, non diciamo una quantità esagerata.
Possiamo ricordare, perché abbiamo fatto in passato, i posti che ci sono nel quello vicino a Cleria, quello vicino alla Chiesetta e che l'altro più grande. Quanti posti sono, se ci ricorda?
Allora, quello vicino a Cleria sono 4 posti letto.
4 posti letto. Non più possono venire più persone. No,
perché la camera sono 4 posti letto. Poi se nel pomeriggio
No, se non si porta il lettino, che ne so, aprile. No.
Poi abbiamo quelli rifugio Chiesetta, che abbiamo trasformato in rifugio di montagna, a 8 posti letto.
A 8 quello.
E l'altro invece, il rifugio, quello più grande, a 10 posti.
E senta, i prezzi come variano? Dal primo, il primo è 50 euro, mi pare, mi ha detto.
E poi e poi invece il rifugio Chiesetta sono 20 euro a posto letto. Cioè lei è uno escursionista, adesso per esempio ci arriveranno 2 escursionisti che fanno il Sentiero Italia. Sì. Si fermeranno da noi la sera e sono 2 persone, hanno prenotato 2 posti letto, certo. E sono 20 euro a posto letto, come nei rifugi.
Certo.
Noi abbiamo cercato di fare una cosa che sia insomma uguale per.
E l'altro sopra?
L'altro sopra invece sarebbe 100 euro perché ha 10 posti letto.
Ah, ecco.
Quindi verrebbe una comitiva da 10, verrebbe sulle 10 euro.
Ma è capita che vengano riempiti oppure no?
Allora, se uno prende il rifugio Cannuine, solitamente sono riempiti perché sono gruppi, ma non è detto. Io ho avuto anche persone che erano solo in 2 e che volevano stare per conto loro.
Hanno pagato prezzo pieno, quindi.
Sì. Quello funziona così: prendi l'intero alloggio.
Ah, ecco.
Mentre il rifugio Chiesetta, se sei una persona, prendi il posto letto per una persona e paghi solo per una persona.
Ah, sì, così.
Sì.
Lì è come funziona, come dicevamo all'inizio, la baita, quindi tu fai l'escursione, poi ti vuoi fermare a dormire, c'è il posto per dormire, dormi e poi riparti.
Sì, perché lì dormi soltanto, insomma, che non c'è.
No, puoi anche mangiare.
Puoi anche mangiare,
ma non da soli, perché dovete portarglielo voi.
Cioè, funziona come anche un ristorante.
Non è il ristorante, assolutamente. Il concetto è di dare quel minimo di assistenza.
Senta, voi avete una convenzione per queste cose con Clelia oppure fate da voi?
Facciamo da noi, abbiamo chiesto tutte le autorizzazioni al comune, siamo tutti in regola, assolutamente. Sia prima per i rifugi, noi siamo collegati con la questura, la regione, per i bolli comunali, cioè siamo a tutti gli effetti come un'attività commerciale.
Sì, ma fare una domanda un po' stupida, ma i piatti che dovete dare, dove li preparate?
Lì, su quella piccola cucina dietro.
Lì preparate.
Esattamente, sì. Quindi sono piccole cose. Quello che puntiamo più che altro è la tradizione del territorio, cioè riprodurre dei piatti che anche noi gualdesi non li facciamo più, perché sono molto elaborati, nel senso semplici ma elaborati, ci vuole il tempo, quindi adesso andiamo tutti di fretta, e per il turista comunque gli dai un'esperienza, perché sono cibi che non trovano da nessun'altra parte. Quindi puntiamo su questa semplicità e la tradizione.
Stiamo andando verso la conclusione. Sì. Giuseppina Spigarelli, questa esperienza che hai cominciato da un paio di anni è positiva? Cioè, se oppure tornassi indietro, mannaggia,
no,
cose.
Lo rifarei, perché ci ha dato tanto lavoro, tanta fatica, tante responsabilità, però tanta soddisfazione, perché quando la gente esce dai nostri rifugi ci ringrazia per l'ospitalità, per tutto il servizio che gli abbiamo dato, le informazioni per le escursioni e anche quelle piccole cose. Per esempio adesso c'è l'aiorsino, esatto, nei nostri boschi, sì, no? Sì. Allora mettiamo anche la frittata di aiorsino per far assaggiare questo aiorsino, che insomma, cioè anche queste piccole cose la gente
certo, le
quindi tutte le fatiche sono ripagate, diciamo, dalla gente
una volta in agosto c'erano anche sulle strade che portano poi a sia Serra Santa sia la Chiavellara sugli angoli delle fragoline, io sono ancora
infatti c'è un sentiero che si chiama proprio Passo delle Fragole, proprio perché è pieno di queste fragoline selvatiche.
Sono buonissime quelle di montagna,
sono molto dolci e gustose, è vero.
Meglio di quelle, diciamo, coltivate.
Assolutamente sì.
L'associazione, ricordo, Vivere Valsorda, ecco, dà anche questo, oltre al fatto di gestire i rifugi, dà anche questa socialità e soprattutto vi dà conoscenza della montagna gualdese. Noi siamo veramente contenti e anche orgogliosi, perché Giuseppina è un frutto, possiamo dire, di questo territorio, conosce molto bene la montagna gualdese, e quindi per chi andrà su non troverà sentieri sconosciuti, perché già
conoscerà bene, visto che ci abita vicino, anche la montagna vicino a lei, del Monte Penna.
Noi adesso siamo in collaborazione, oltre anche altre associazioni di Gualdo, anche col gruppo Spelio di Gualdo, faremo delle escursioni insieme. E infatti c'è tutto questo versante del Monte Penna che è meraviglioso, e loro hanno anche lì un bellissimo rifugio che custodiscono molto bene.
Esatto. Lei non ci crederà, ma io sono andato da giovane, da quando ero pazzo, con la macchina fino in cima al Monte Penna, perché c'è quella specie di targa che indica l'altezza, penso, di ferro, insomma.
Sì.
E sono arrivato a pochi metri, perché la cresta è così, la macchina non camminava più, si è rotta la frizione, rotto tutto, sono arrivato a pochi metri da quel tombino e poi ho lasciato la macchina perché si era rotta tutta, e siamo tornati a piedi, e poi abbiamo fatto prendere dai caratteristiche di portarla, insomma, è stata un'avventura.
Siamo in chiusura perché il tempo purtroppo è
ultima domanda velocissima,
la risposta altrettanto.
È riuscita a sopravvivere con queste case, con questa gestione?
Questo vediamo adesso ancora. Allora ovviamente da contabile le dico, per adesso siamo in zero, perché ci abbiamo messo anche veramente anche delle risorse economiche, quindi non si può valutare se riusciamo. Speriamo di sì.
Però la semina, la semina è stata, diciamo, abbondante, no?
Sì.
E quindi
speriamo di sì. Se diamo questi servizi, si propone, si fa conoscere.
Beh, man mano che si conosce, poi la gente passa le voci, poi passa parola.
È la meglio pubblicità, certamente.
Sì. E allora apriamo bene questa stagione. Grazie, Vivere Valsorda, grazie Giuseppina.
Grazie
Spirelli.
A voi. Tutti.
Noi ci risentiremo, perché l'estate ci vedremo su in alto a 1000 metri, altezza giusta, tra l'altro, perché ha anche problemi di respirazione.
Sì,
credo
è
che
vero, una montagna.
Bene.
Sì, assolutamente.
Benissimo.
Vero.
E allora godiamoci la montagna con tutti gli eventi di Vivere Valsorda e con la voglia di riposarsi.
Hai detto una cosa molto giusta, nel senso. Nel senso che la nostra montagna, essendo una montagna a bassa quota, non come le donne, è molto favorevole per gente che ha problemi magari di respirazione, problemi cardiaci o altro genere, no?
Sì,
è salutare da questo punto di vista.
E allora respiriamo pieni polmoni su a Valsorda. Grazie Giuseppina ancora.
Grazie a voi.
Buona giornata.
Buona giornata.